I percorsi di riconciliazione rispetto alle ferite del Novecento sono un grande tema europeo, perché non è possibile costruire un futuro comune senza superare visioni conflittuali del passato. Non a caso, del resto, la politica nazionalistica del leader ungherese Orban ha portato anche una riscrittura della storia vittimistica e vendicativa, in cui l'Ungheria è solo vittima delle altre nazioni e sono rimosse le sue responsabilità storiche, dalla collaborazione con il nazismo alla Shoah. Le ferite della storia europea sono molte, naturalmente, ma io evocherò qui solo quella più generale vicenda del secondo dopoguerra in cui anche l'esodo istriano si inserisce. C'è l'esodo forzato, in condizioni spesso spaventose, di milioni di persone, soprattutto tedeschi, da zone dell'Europa centro-orientale in cui avevano vissuto per generazioni. Si valuta che questo riguardi 13-14 milioni di persone, un'istima moltiplicata per 40 o 50, e che ritrovino la morte almeno 1 milione di esse, oltre 100.000 per violenze dirette e le altre a seguito delle condizioni disperate in cui avvennero quegli esodi, iniziati già nella fase finale della guerra con la fuga davanti all'avanzare dell'Armata Rossa. Esodi forzati in particolare dalla Polonia, circa 8 milioni, dalla Cecoslovacchia, 3 milioni di tedeschi dei Sudeti, dall'Ungheria, dalla Romania, dalla stessa Jugoslavia e da altri paesi ancora. Nelle esplosioni di violenza contro i tedeschi che li caratterizzano, vi era naturalmente l'identificazione fra tedeschi e nazismo e l'esperienza drammatica dell'occupazione nazista in quelle zone, ma sullo sfondo della vicenda polacca e cecoslovacca troviamo altri due elementi presenti anche in qualche modo nella vicenda istriana. Per la Polonia vi è la drastica modifica dei confini decisa dopo la Seconda Guerra Mondiale, che assegna più di un terzo della sua parte orientale all'Unione Sovietica e la compensa a spese della Germania in territori già tedeschi, spostandone drasticamente i confini verso Occidente. Per la Cecoslovacchia vi sono sullo sfondo i trattati di pace della Prima Guerra Mondiale, che avevano incluso nel nuovo Stato della Cecoslovacchia l'area dei Sudeti, prevalentemente abitata dai tedeschi. Tedeschi che aspirano poi a ricongiungersi alla Germania e guardano con favore all'avanzata di Hitler e all'inclusione nel Reich di questa e altre zone. In entrambi i paesi, quelle espulsioni dei tedeschi all'indomani della guerra avvengono con il pieno consenso della popolazione. Ed è molto tardivo il processo che porta a riflettere sulla disumanità di quegli eventi. È un processo che prende impulso soprattutto con la caduta dei regimi comunisti nel 1989 e poi con la costruzione di un'Europa più ampia, con l'ingresso di questi paesi nell'Unione Europea nel 2004 e poi nel 2007, all'insegna di Schengen, con la caduta di confini insanguinati dalla storia, a partire da quelli che dividevano la Germania dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia, oltre a quelli fra Italia e Slovenia. Ci sono anche alcune importanti e a lungo isolate anticipazioni in questo percorso di riflessione e di riconciliazione. È assolutamente straordinario l'appello rivolto dall'Episcopato polacco a quello tedesco già alla metà degli anni Sessanta. Noi perdoniamo i crimini del nazismo e chiediamo perdono per l'espulsione dei tedeschi. Quell'appello, a lungo inascoltato, è stato ripreso da Solidarnosc agli inizi degli anni Ottanta, quando era all'opposizione e perseguitata, e questa azione prosegue quando Solidarnosc va al governo dopo l'89. Nel 1995 il ministro polacco Bartoszewski, che è appunto l'esponente importante di Solidarnosc e che aveva conosciuto sia Auschwitz che le prigioni comuniste del suo paese, parlando al Parlamento tedesco, esprime il rimorso della Polonia per le sofferenze inferte a tedeschi innocenti. Eppure in quel periodo meno del 30% dei polacchi è d'accordo con quella posizione. Un altro 30% non è disposto né a perdonare né a chiedere perdono. E più del 40% sarebbe disposto a perdonare, ma non a chiedere perdono. Perché questa è la cosa più difficile nei percorsi di riconciliazione: riconoscere le proprie colpe. E in quei percorsi i passi in avanti si fanno con molta fatica. Ma è molto facile fare passi indietro, e così in parte sarà durante il governo dei gemelli Kaczynski e poi quello attuale. In Cecoslovacchia la riflessione critica sulle espulsioni dei tedeschi nasce dagli intellettuali e dagli storici che contribuiscono alla primavera di Praga del 1968, cioè alla fase riformatrice stroncata poi dall'invasione sovietica. Quella riflessione nasce cioè da intellettuali e storici che mettevano in discussione un regime comunista a cui avevano creduto. E prosegue poi dopo la normalizzazione sovietica, grazie a Carta 77 e ad altri intellettuali del dissenso. Ed è il primo presidente post-comunista, un intellettuale di altissimo livello come Vaclav Havel, a chiedere ufficialmente scusa ai tedeschi per le espulsioni del dopoguerra. Lo fa nel suo primissimo viaggio da presidente, lo fa in Germania nel gennaio del 1990 e porge queste scuse. Anche qui un'azione coraggiosa e nel suo paese le critiche non gli mancarono. Io credo sia utile avere presente, almeno come riferimento, questi percorsi e le loro difficoltà per comprendere anche quelli che riguardano il nostro confine orientale. Qui il confronto fra le differenti memorie nazionali, almeno il confronto ufficiale, al di là dei dialoghi fra gli storici, iniziò realmente solo nel 1993, all'indomani della dissoluzione della Jugoslavia, grazie alla decisione dei governi italiano e sloveno di istituire una commissione storico-culturale, appunto italo-slovena. Quella italo-croata era stata decisa, ma non si realizzò per permanere di queste difficoltà. Il documento che la Commissione Italo-Slovena produsse ha ancora un grande valore per la sua capacità di avviare un dialogo e di fissare un orizzonte comune e anche parole comuni, rinunciando a quelle su cui vi erano sensibilità diverse: genocidio, pulizia etnica, territorio etnico e altre ancora. Le vicende politiche dei due paesi complicarono poi il percorso successivo, che riprende con più forza con l'ingresso della Slovenia in Europa. Di un gesto di riconciliazione parlò, credo, per la prima volta Romano Prodi in una data significativa, il 1 maggio del 2004, cioè il giorno in cui la Slovenia entrava nell'Unione Europea. Ne parla durante la sua visita a Trieste e Gorizia da presidente della Commissione Europea, come era allora. Ed era presente a Gorizia anche Borut Pahor, allora presidente dell'Assemblea Nazionale, ora presidente della Repubblica, lo stesso che a luglio era a Basovizza con il presidente Mattarella. La storia ha di queste anticipazioni o illuminazioni. Il tentativo di avviare un percorso di riconciliazione fu ripreso poi dal presidente Ciampi, un altro forte sostenitore della costruzione europea, non a caso, e lo fece nella seconda parte del suo mandato, il suo consiglio del 2004, 2005, 2006. Il suo consigliere diplomatico Puri Purini ha raccontato poi che era allora in preparazione un importante atto comune con Slovenia e Croazia basato su due momenti. E anche questo è significativo. Un omaggio dei tre capi di Stato a luoghi simbolo delle differenti sofferenze, come la risiera di San Sabba, la foiba di Basovizza, il campo di concentramento fascista di Gonars, questo anticipò Puri Purini, e un convegno sul futuro della collaborazione adriatica. Purtroppo, aggiungeva Puri Purini, la politica rimase poi congelata nel gioco delle contrapposizioni e l'iniziativa si arenò. Alle contrapposizioni contribuirono poi anche i modi talora unilaterali con cui fu celebrata nel 2005 la prima giornata del ricordo. Provocò reazioni negative, ad esempio, oltre confine, lo sceneggiato televisivo Il cuore nel pozzo, e non solo oltre confine, va detto. E alle contrapposizioni contribuirono anche le scelte di Slovenia e Croazia di opporvi due proprie giornate del ricordo, con significato sostanzialmente opposto. Con molte ragioni, Claudio Magris metteva allora in guardia da una memoria rancorosa che incatena l'animo al ricordo bruciante di tutti i torti subiti. Un percorso però sembrava avviato. Nel maggio di quello stesso 2005, un'omelia del vescovo di Trieste, allora era Monsignor Ravignani, invitava una riconciliazione nel perdono per aprire la via ad una comune costruzione di futuro. Poco dopo sembrò davvero che fosse così. Nell'agosto del 2006, ad esempio, il Piccolo ne parla a più riprese, evocando anche la proposta di un gesto di riconciliazione che il nuovo presidente italiano, Giorgio Napolitano, aveva rivolto al presidente croato e a quello sloveno, ed evocando anche il disaccordo che ancora vi era sui luoghi simbolo da scegliere per quel gesto. La difficoltà di superare le lacerazioni riemersero di lì a poco con alcuni passaggi del discorso tenuto il 10 febbraio del 2007 da Napolitano, che provocarono dure reazioni della Croazia e della Slovenia, soprattutto i riferimenti alla furia annessionistica slava, alla pulizia etnica e così via. Ma negli anni successivi lo stesso Napolitano lavorò con forza per superare quelle divisioni. Il giorno del ricordo, disse ad esempio nel 2009, non ha nulla a che vedere col revanscismo e col nazionalismo. La memoria che coltiviamo è innanzitutto a quella delle responsabilità storiche del fascismo, senza dimenticare le sofferenze degli italiani dell'Istria all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Maturò così il primo atto di riconciliazione importante nel luglio del 2010. Vi fu allora a Trieste il concerto dell'amicizia, diretto dal maestro Muti, alla presenza dei presidenti italiano, sloveno e croato, che resero poi omaggio insieme a due luoghi simbolo, come il Narodni Dom e il monumento all'esodo italiano. L'anno successivo, il 2011, Napolitano incontrò il presidente sloveno Türk, poco prima del 10 febbraio, e il giorno del ricordo vi fece riferimento per ribadire, con parole di Türk, che era essenziale superare i conflitti dei ricordi. A settembre il percorso continuò con il viaggio di Napolitano in Croazia e il Corriere della Sera poteva intitolare Il coraggio di chiedersi perdono. È successo sabato sera all'Arena di Pola, scriveva, quando i presidenti dei due paesi hanno detto con laica semplicità davanti a 6.000 persone: ci perdoniamo il male che ci siamo fatti. Il 10 febbraio dell'anno successivo, nella cerimonia ufficiale del giorno del ricordo, il presidente Napolitano ha chiamato a parlare uno storico, era Raul Pupo, per dire nel modo più chiaro che andava messa al primo posto la comprensione storica, non la propaganda politica o la memoria di parte. Purtroppo negli anni successivi il percorso sembrò interrompersi. I percorsi di riconciliazione sono esposti anche a passi all'indietro, come ho detto, e hanno ripreso talora corpo le contrapposizioni del passato. Proprio il giorno del ricordo di quest'anno, in particolare con le celebrazioni di Trieste, ha mostrato in modo preoccupante il ritorno dei nazionalismi. E non sono mancate distorsioni della storia tanto grottesche quanto pericolose. In una iniziativa ufficiale, l'incendio del Narodni Dom, compiuto dai fascisti, era attribuito sin dal titolo a terroristi jugoslavi. Questo contesto, che a mio avviso sta diventando molto preoccupante, ha reso ancora più straordinario l'atto compiuto a luglio dai presidenti Mattarella e Pacor. A partire da un atto già altamente simbolico, la restituzione alla comunità slovena del Narodni Dom, i due presidenti hanno reso omaggio a due luoghi di Basovizza che nelle memorie dei due paesi sono il simbolo delle proprie sofferenze. Da un lato quello che è diventato il simbolo delle foibe e delle uccisioni degli italiani del dopoguerra, dall'altro quello dove furono fucilati durante il fascismo quattro militanti antifascisti sloveni che nella memoria slovena diventarono il simbolo della lotta contro le persecuzioni del fascismo. Chi ha visto le immagini di Pacore e Mattarella a Basovizza sa che era difficile vederle senza emozionarsi. Quel tenersi per mano dei due presidenti, quella corona comune posta in entrambi i luoghi, voleva dire una cosa importantissima, come osservava Pupo commentando quella cerimonia nella diretta della Rai. Voleva dire che non ci sono i morti degli uni e quelli degli altri, nostri e i vostri, sono tutti morti nostri, frutto della drammatica storia del Novecento che dobbiamo superare per costruire il futuro. Io credo che si debba davvero partire da qui. Annabella, mi sei spento? Ciao.